in diretta da Carpa Corsa, il Pitbull Thomas!
Federico, tutto bene, grazie. Sta
tutto
cosa
bene?
Di... Ma quindi dobbiamo organizzare il viaggio a Carpatos, come si
dobbiamo,
dice?
Dobbiamo assolutamente organizzare un viaggio, ma dobbiamo organizzarlo nei 4-5 che abbiamo avuto il titolo.
Eh beh, certo. Tra l'altro, oggi studieremo proprio come fare a introdurre le tasse sull'income e sull'eredità.
Fantastico,
Perché la prima cosa
fantastico.
che faremo da finto regime libertario sarà
È
introdurre le tasse.
abolire, è abolire. Ah,
No,
no,
dai, abolire le
includere,
tasse,
dobbiamo
dai, è
includere.
vero, è vero.
L'income tax a
La maledetta
Carpatos.
income tax, esatto. E
Benissimo,
niente, poi
benissimo.
l'altro argomento così è, vista l'esuberanza esagerata di Tesla oggi, tu sarai, immagino, super contento. Vabbè,
Pam, 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 champagne che si apre,
un
era
po'
molto ridere.
esagerazione oggi. E, niente, ho postato due grafici che... fanno vedere che sono sempre queste cose che scricchiolano nell'economia. Arriveranno i nodi al pettine? Boh, quest'anno forse no, però insomma, prima o poi arriveranno. Ecco.
Certo. Ok, facciamo un brevissimo recap news, macro
Sì, dai,
situazione.
come preferisci tu.
Sì, ti volevo chiedere, viviamo in un mondo dove domani sembra che verrà approvato l'ETF a Singapore, scusa, non a Singapore, a Hong Kong, quindi i mercati asiatici che entreranno negli ETF di Bitcoin. Bitcoin veleggia lì sui 60, 65, 63, quel che sia, non ce ne può fregare di meno, si stanno aprendo i mercati, ma c'è un momento di stagnazione post-halving. Non lo
Sì,
so,
vabbè.
a me sembra una cosa assolutamente naturale, assolutamente incline a quelli che sono stati cicli passati, momenti
Esattamente,
passati.
esattamente.
Tanta gente sta impazzendo, a me dico, ma ragazzi, tranquilli, non potete fare solo i commentati nel momento in cui il mercato sale.
Se vi ricordate qualche puntata fa abbiamo condiviso quei grafici che facciamo vedere la variazione mese su mese del prezzo dell'hash rate prima e dopo l'halving. Dicevamo che aprile aveva dei motivi di debolezza intrinseci, che mese di tasse c'erano liquidità in giro perché di pagare le tasse, poi parleremo anche della storia delle tasse, sedicesimo emendamento. E poi c'è anche il blackout dei buyback, quindi le società non si possono comprare le proprie azioni perché devono chiudere i bilanci, devono fare finire tutto. E quindi diciamo, storicamente, in generale, aprile non è che sia il mese dove si spinge di più. Inoltre, nel ciclo dell'halving abbiamo sempre visto che è un mese un po' di debolezza. In realtà il grosso picco succede dopo l'halving, quindi un po' di pazienza anche per quello. Quindi non siamo preoccupati. Cos'è? Domani o dopodomani c'è il Fed meeting. Lì, come abbiamo detto l'altra volta, sono un terno all'otto, lui non... Sì, non...
Sui tassi di interesse?
Sì.
Ok.
Cioè, cos'è? Il mercato vede il 2%, un primo cut di maggio, quindi ormai direi maggio è praticamente impossibile.
No.
Però i mutui sono tornati sopra il 7% e ci sono appunto tutti questi sintomi dell'economia che scricchiola, quindi è un anno di elezioni e ti ricorderei che anche il mitico Volcker, che aveva fatto dei rate hike altissimi, nell'anno delle elezioni aveva fatto dei tagli ad aprile, maggio e settembre, una roba del genere. Perché appunto ci vuole un po' di tempo finché poi si riflettano sulle condizioni che poi trovano i votanti, no? Quindi, boh, vediamo.
Certo.
Sui Fed meeting non abbiamo, è un terno all'otto, non abbiamo insider, quindi non lo sappiamo, non ci sbilanciamo neanche, ecco.
Ok, quindi mese moscio su tutti gli aspetti, dal punto di vista dei mercati, dal punto di vista finanziario, pochi movimenti, chiusura dei bilanci, chiusura delle
Esatto.
cose, quindi non c'è da aspettarsi che i movimenti sui mercati siano inferiori, non c'è da sorprendersi che ci sia meno appetito, ma vediamo, maggio, ad esempio, potrebbe essere un mese di ripresa su tanti aspetti.
Allora, il vecchio proverbio è Sell in May and go away. Tuttavia, questa è una roba degli anni 20, cioè ormai non è. Cioè, era bello tanti anni fa andare in vacanza, però adesso non lo so.
No, esatto, c'è una flessione naturale degli stock a giugno su luglio, dove vedi una flessione in giù. Ad esempio, quella è sistemica per vari motivi. Quindi sì, ci stava negli anni 20, come tu dici, vendi, sell in May e walk away. Ma adesso, secondo me, siamo, come dicevi tu, in un momento di molta calma dovuta alla chiusura dei libri, alle dichiarazioni, compagnia cantando. Quindi è normale che ci sia questo momento di bassa, no? Di flessione.
Come dai, uno dei grafici che vi ho mandato alla fine è facilissimo, serve neanche che lo faccio vedere, è un confronto simpatico tra
Oh, vediamo un po'.
le spedizioni fatte, quindi i beni su come si dice tracking, insomma, i beni spediti verso gli Stati Uniti e poi invece la quantità di beni che è venduta nei pawn shop. E si vede i beni spediti che scendono e la quantità di beni che entra e vuole essere venduta nei pawn shop sono i
Allora,
negozi di press, come li scrivi?
come si chiamano in Italia pawn shop?
I pre... compro oro? Comprano di tutto però,
Sarebbe
non è che
i
comprano
compro,
cos'è.
esatto, non è solo compro oro, sarebbe qualunque, ragazzi, lo show l'avete visto, no? Quello dei pawn shop. I pawn shop sono dei posti dove vai lì, impegni i tuoi beni per avere un prestito, ovviamente svantaggiosissimo, quindi ci vai se sei con... Cioè, delle
Esatto.
cose clamorose, vai lì
Con
con
quelle
l'oro
robe
della
che hai
nonna,
rubato,
vai,
esatto.
esatto, vai con le robe che hai rubato con l'oro della nonna e ti danno 50 euro per 2000 euro di
Esatto.
oro, cioè delle cose clamorose. Però vai lì, impegni dei beni, ti danno il cash. Poi, se tu non ripaghi il debito, loro si prendono il bene e se lo rivendono, altrimenti tu ripaghi il debito e ti riprendi il tuo bene. Ma è una roba che in Europa non esiste se non, come dicevi tu, tipo nei compro oro, ma qui è pawn shop, ci può portare qualunque cosa. Quindi, pawn shop sales vanno su,
Esatto.
deliveries to the US vanno giù, il che vuol dire che nessuno compra e tutti vendono. O
Esatto.
provano a
Che non è
impegnare,
un segnale
provano.
bellissimo per l'economia in generale, però
No.
ricordiamo, cioè, siamo tutti d'accordo sul fatto che un bel crash deve arrivare, però il timing è essenziale. E
Certo.
appunto, diciamo di nuovo, anche Volcker, mitico per aver alzato i tassi all'infinito, in realtà nell'anno delle elezioni ha tagliato ad aprile, a maggio, settembre. Perché appunto nell'anno delle elezioni il cittadino deve essere tenuto contento, il partito regnante deve cercare di
Certo,
imbonirsi i votatori e così via, insomma.
ok. Quindi sì, ricordiamo che è tempo di elezioni, no? Tempo di elezioni, quindi...
E niente, dai, passiamo al
Oh!
16° emendamento. Poi in caso riprendiamo il tema macro più generale.
Tom, mi fai sognare il 16° emendamento. Il 16° emendamento di che anno è? Dimmelo, dimmelo!
1913, mannaggia loro.
Attenzione, attenzione, establishment della Fed, la Federal Reserve,
È
1913.
successo tutto lì.
È successo
Una roba,
tutto insieme, è successo
un
insieme. Gli
disastro.
americani un bel giorno si svegliano, fanno una banca centrale e fanno l'income tax. Attenzione, questi hanno combattuto una rivoluzione contro una tassa al 2% sul tè. Per l'amor di Dio, chi cazzo lo beveva il tè nelle colonie? Erano degli ubriaconi. Cacciatori di pelli andavano in giro per una tassa al 2% sul tè, fanno una guerra. 150 anni dopo fanno una banca centrale, 16° emendamento, e che cosa fanno? Raccontamelo.
Ma te lo racconterei prima con una storia biblica.
Va
Prenderei sempre un po' alla lontana, no?
Attenzione,
Stile cabana.
stasera partiamo con una. Correva
Anzi,
l'anno
ancora
6000 avanti.
prima, ancora
Va,
pre-biblica.
allora.
Iniziamo dal pre-biblico e poi
Noi
andiamo al
partiamo da
biblico e poi
una
andiamo alla
storia. Si
guerra del 1812 e
parte
poi
da una storia pre-biblica per
arriviamo.
arrivare al 16° emendamento. Vai.
Esatto. Correva l'anno 1900 before Christ e era l'Egitto.
1900 before Christ in
In
Egitto, vai.
Egitto. E è il primo reperto archeologico di una tassa sull'income, viene da quell'epoca lì, quel periodo lì. E era molto
Ok.
interessante perché Questa tassa sull'income era sull'income solo dei funzionari statali. Cioè, i funzionari statali erano gli unici a essere tassati sull'income perché il loro lavoro era andare a raccogliere le tasse di vendita, i tributi, i
Ok.
dazi. Quindi loro non... il cittadino comune nell'antico Egitto non era tassato sull'income, era... riceveva quelle che erano, ad esempio, o tasse dirette o dazi, tasse dirette o tasse sulla tua proprietà. O no, il fatto se tu guadagnavi 10, 10 erano tuoi, non c'era, nell'antico Egitto erano un po' più civili che noi ai giorni nostri, insomma. Però il concetto di income tax, appunto, è antichissimo e viene nominato anche nella Bibbia, nel libro dei Re, capitolo 12, quando il figlio Rohaboam, non so se lo dico giusto,
Attenzione, questa sera il Cabana, referenze bibliche. Porca miseria, ce la sei andato a puntare questa.
Figlio del re Salomone, gli viene che il popolo, c'è cioè tutto un capitolo che descrive come il popolo, gli chieda di togliere il giogo che suo padre aveva messo sul popolo. E il giogo
Ok.
era proprio una income tax. Quindi il popolo ebraico, che era popolo di Dio, quindi popolo eletto, non accettava di avere un giogo, che era la tassa sull'income. Perché
Ok.
effettivamente quando tu non puoi... il bue lavora gratis, lavora... non gioisce della ricchezza per cui
Certo.
lavora e quindi il popolo
Certo.
eletto non era assolutamente, non poteva assolutamente tollerare di essere trattato come una bestia da lavoro.
Certo.
E il re Roboam, non so bene che fine è Roboam, non so neanche come si chiama, gli minaccia con degli scorpioni, non, insomma, quelle storie bibliche che poi vanno un po' a delirare, però concettualmente. E la tassa sull'income era paragonata al giogo, quindi all'attrezzo da lavoro, e il popolo non era più un popolo di umani aventi diritto alla loro proprietà, ma era sostanzialmente un popolo di bestie.
Sì.
Vabbè, facciamo un po' un fast forward. Oh no, non dirmi, sono ancora i problemi tecnici. Vedo
Problemi tecnici?
il tuo video in pausa? No? Sì? Sì, forse sì, c'è qualcosa che non va.
Tom?
Sì, io ti sento.
Mi vedi?
Io ti sento.
Mi
Sì.
vedi? Mi senti?
Sì.
Sì.
Sento me
Ok.
due volte, però ok. Ci
Mi
provo.
senti due
No, no,
volte?
sento me stesso due volte. Ah, adesso no. Forse è passato.
Ok. Adesso come mi senti?
Come prima, bene. Sì. Tu? Prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Prova, prova, prova. Sento tutto strano, ma senti, io parlo, poi vedi tu cosa... Ok, va bene. Negli Stati Uniti, invece, come funzionava? La income tax, praticamente dall'inizio, dalla fondazione, gli stessi padri fondatori avevano esplicitamente voluto salvaguardare la proprietà privata degli individui e quindi era costituzionalmente vietato creare una cosa che fosse simile a un income tax o una tassa dell'eredità.
Ok,
In realtà,
quindi
poi,
l'income tax vietata negli Stati Uniti.
completamente incostituzionale. Tanto
Incostituzionale.
che nel 1800, nelle volte in cui si era provato a introdurla, era stata, diciamo, la Corte Suprema l'aveva respinta in quanto incostituzionale. La prima
Ok.
eccezione, però, è comunque del 1812, penso ci fossero qualche guerra in quegli anni lì. E come in tutte le guerre, come abbiamo visto anche dall'Impero Romano, bisogna battere cassa alla fine.
Certo,
E
sempre.
quindi, in un modo, era stata introdotta una income tax temporanea per sovvenzionare la guerra.
Tipo le
E
guerre puniche di cui abbiamo parlato nell'episodio, una
stesso
tassa una
concetto.
tanto per finanziare la guerra, eccetera, eccetera, eccetera.
Stesso concetto, esattamente. E questa tassa sull'income era stata pagata, diciamo, al 60% dai tre stati più evoluti, che erano al tempo, era Massachusetts e su di là,
Ok.
e sostanzialmente quello che appunto aveva evidenziato è che l'income tax va a tassare chi è più economicamente più evoluto, mentre sostanzialmente non va a infliggere, non va a toccare i paesi più o meno sviluppati.
Ok.
E fa anche abbastanza ridere perché quelle che poi hanno dichiarato incostituzionali erano tipo il 2%, e non mi ricordo quanto era in dollari allora, però tu dovevi avere un income superiore a quelli che oggi erano 140.000 dollari. Quindi 200 anni fa il 2% sopra i 140.000 è incostituzionale, oggi
Ha scatenato la
vabbè.
guerra di indipendenza, sai, il 2% sopra i 140 mila dollari. Adesso 50% a tutti i fascioni e ce lo teniamo.
Quello che poi è successo durante il 1800, che poi ha portato a questo 16° emendamento, sono due cose. La prima,
Vai.
che se vuoi però meno importante, cioè non è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è che chiaramente è arrivato il movimento socialista e quello che osservavano diciamo, i democratici dei tempi è che il modo con cui il governo centrale si finanziava, cioè di nuovo ricordiamolo, con dazi, tasse di vendita, quindi tutto ciò che non ha a che fare con la tua proprietà, e loro dicevano è pagato dai consumatori finali, quindi da chiunque, anche dal piccolo, quindi dal piccolo lavoratore. Mentre se noi avessimo, loro dicevano, il modo con cui loro spingevano la nuova Costituzione era: noi dovremmo togliere le tasse sulla vendita, i dazi, queste cose qui, perché appunto vanno a pesare sui consumatori, e dovremmo sostituirle con una tassa centrale, una income tax, di modo che sia più facile da raccogliere e che pesi su tutti ugualmente, non solo sui consumatori.
Quindi sono
Questa.
passati dall'IVA all'IRPEF.
Ti piacerebbe perché ovviamente le hanno lasciate tutte e due, ti sembra che togli una tassa? Ovviamente no,
Ovviamente l'hanno lasciata
cioè,
tutte e due e
vabbè.
ci hanno cuore.
Quello che però verso, insomma, durante il 1800 hanno provato più volte a proporre delle tasse dell'income, però la Corte Suprema le ha bocciate. Quello che però che è successo verso fine 1800 è che Roosevelt e alcuni che erano, diciamo, classicamente erano dei conservatori, ha fatto una specie di scissione, è uscito dal partito conservatore, e ha creato questa frangente progressista, e loro erano a favore dell'income tax, anche se da conservatori non avrebbero, appunto, incostituzionale, non infrange il tuo diritto di proprietà privata. Lo dicevano: sì, è vero, lo capiamo, però stiamo osservando lo sviluppo delle potenze militari in Europa e in Giappone, e
Dobbiamo riarmarci.
il livello di esercito che abbiamo non potrebbe competere, non possiamo proteggere le nostre rotte commerciali, abbiamo bisogno di questa tassa dell'income per migliorare il nostro esercito. Quindi questo era il loro punto di vista. E però, mettendo insieme appunto la parte socialista e questa parte progressista, allora finalmente sono riusciti a convincere la maggioranza degli stati, o insomma come funziona, ad approvare nel 1913 questo 16° emendamento, che semplicemente permette al governo federale di raccogliere un income tax.
Certo.
E questa cosa qua
Capiamo.
chiaramente da lì in poi è andato. Quindi non c'è niente di più permanente che una soluzione temporanea, perché ovviamente.
Assolutamente, assolutamente, non c'è cosa più permanente di una soluzione temporanea. Ragazzi, anche al lavoro, quando vi dicono una cosa è solo per un periodo, è per poco tempo.
Vuol dire che è per sempre, te la porti nella tomba.
Qualunque volta vi dicono una cosa per un periodo, una cosa per un determinato tempo, temporanea, opponetevi, perché è esattamente il contrario. E lo è stato anche appunto con l'income tax che tu ci racconti, nata per riarmarsi di fronte alle potenze europee armate fino al collo con il coltello tra i denti, è rimasta lì. Anzi, è peggiorata.
Esattamente. E la cosa centrale è che, come dire, è stato accettato che esista un governo lontano dalla popolazione, perché per come era strutturato la tassazione prima, il governo erano tutti governi locali, e quindi il livello di tasse raccolte, e quindi il governo del singolo stato, aveva molta più capacità di gestire e rispondere ai problemi della popolazione locale. E solo una frazione di quello poi andava al governo federale. Con l'income tax
Certo.
invece è il contrario, è il governo federale che prende direttamente
Certo.
dai salari. Chiaramente tassazione indiretta perché questa tassa non corrisponde, non è una tua proprietà, non è un oggetto che tu stai comprando, non è un servizio che tu stai ottenendo, è semplicemente prima lo Stato diventa il proprietario del tuo stipendio e poi ti fa avere il tuo stipendio. Tanto che appunto queste di solito sono ritenute anche in Italia. Tipo ogni mese la consulente del lavoro ti manda la lista dei bonifici degli stipendi da fare, la lista degli F24 che la società deve pagare come tassa di quegli stipendi lì. E gli stipendi puoi anche non pagarli, ci puoi provare a fare in ritardo. Gli F24 devi pagarli sempre, se no è un casino. Ok, e quello è appunto lo Stato che dice in realtà il tuo stipendio non è tuo, è mio
Sono
e ti...
io dell'imprenditore che deve pagare e c'è gli F24 in scadenza, però ti
Ma
capisco, ti capisco.
quelli cascasse il mondo li devi pagare o sei finito? Cioè
Io
proprio...
li ho mandati in automatico. Appena arriva l'F24 parte il bonifico.
Sì, esatto. Ma
Senza neanche
muori,
aspettare.
cioè è una delle robe... Non ti mollano, cioè
Ma no,
non ti mollano su quella roba lì, non c'è... Ok.
ma ti pare? Ma
Tanto
ti
che ad
pare?
esempio per partecipare ai bandi, una delle bandi, non so,
E il
un po'
timing che non
grossi.
hai pagato gli F24 non ti fanno pagare partecipare ai bandi, sicuramente.
Devi dare le certificazioni che sei in regola con tutta l'ambaradan dei pagamenti delle tasse.
Certo. Quindi
Quindi,
Tom, paga sia tasse, paga sia
sì, no, ma io
F24.
figurati, non faccio altro che pagare, quindi
E tu stai solo a pagare gli
figurati.
F24. Io lo so, la tua vita è passare da pagare una tassa all'altra. Se fossi stato un rivoluzionario americano nel 1776, per un 2% di tassa sul tessere sei andato con i fucili per strada.
Esattamente.
E invece adesso sei lì a pagare le tasse in anticipo.
Esattamente. E la cosa, un'altra, diciamo, un'altra osservazione è che di base il governo non è che produca niente, cioè, dato che non produce niente, non può guadagnare niente. Quindi,
Niente. Guadagna
no,
tutti noi che
non può vendere
produciamo.
niente, non ha bisogno di vendere niente, si appropria delle risorse e
Esatto.
poi cerca di riutilizzarle. Ora, se devo guardare gli Stati Uniti, devo dire che dal 1913 al 2023, devo dire che è da essere uno stato di frontiera, perché alla fine è uno stato di frontiera, essere il padrone del mondo, vuol dire che per loro ha funzionato, quindi non è detto che non funzioni mai. Il vero problema è cosa succede quando esageri, no? Quando il baraccone, mantenere il governo gigantesco che hai creato, costa effettivamente molto di più di quello che anche la tua economia si può permettere. E quello, boh, quello vedremo come andrà a finire. Giappone, stessa cosa, Italia, stessa cosa, e avanti, insomma. Grecia, stessa cosa.
Tutto si può fare finché ci sono i soldi. Quando i soldi finiscono è Mad Max, no? È lì, è lì. Fai lo stato baraccone, fai lo stato che dà i posti di lavoro, fai lo stato inefficiente che non fa un cazzo. Si può fare finché ci sono i soldi, finché l'economia tira. Poi?
Esatto. E questa cosa com'è che impatta, cioè Bitcoin cos'è che cambia? Perché a volte i governi o le banche centrali provano a odiare Bitcoin? Ma secondo
Provano
me non è che capiscono
a
bene, perché in realtà non è che cambi molto, dal loro punto di vista è semplicemente un'altra cosa da tassare, non gli cambia proprio assolutamente nulla. L'unico, economie più piccoline, tipo quella della Russia, può avere il problema che se molta attività economica succede fuori dai tuoi canali, diciamo, ufficiali, tu ne perdi traccia, quindi non puoi, non raccogli le
il
imposte.
mercato nero, no? Non raccoglie imposte, c'è un'economia sommersa e compagnia cantando.
Sì, però economie più grosse, non questo problema qui, come dire, per adesso Bitcoin non è ancora abbastanza grande ad essere un vero problema.
Certo.
Poi chiaramente tanto più totalitario è lo Stato, tanto più vuole avere controllo su cosa spendi e cosa fai. Ora, si stanno un po' trasformando tutti nella stessa copia dello Stato totalitario e infatti secondo me è
Dai,
molto
su,
strano che...
ci arriva l'FBI a casa, non gli dire queste cose, dai.
E infatti è un po' strano
Attenzione,
perché.
ricordiamo dove abita Thomas, signori della
Esatto.
CIA che ci ascoltate.
Esatto. È anche strano che cioè, questa cosa si collega con sì, l'FBI, il Dipartimento Department of Justice, che hanno arrestato gli sviluppatori, quelli
Oh, ne
di
vogliamo parlare per di
un
Samurai?
mixer Bitcoin, di Samurai, sì.
Oh.
Però a me quella cosa sembra un po' strana perché, di
Oh, che è
nuovo,
successo?
ma è successo che l'hanno arrestato. I Samurai aveva questo sistema di mixing con degli anonymity set piccolini, quindi molto sospetto, che usava delle transazioni custom con un hop return di 44 byte, anche lì, invece che 40, insomma. Quindi anche lì, se sei anonimizzato, ma si vede che sei anonimizzato, quindi una roba un po' sospetta. E vabbè, e hanno detto che tuttavia questo sistema è stato utilizzato per riciclare denaro, fare pagamenti di attività illecite e quindi li hanno arrestati.
Hanno trovato lo scapegoat per mandare un messaggio, no? Puniscine uno e tu ne 100. Ma
Sì,
la vera
ma
domanda è
comunque a me sembra strano perché
perché?
comunque Samurai non aveva il possesso dei fondi in nessuna. Comunque eri sempre tu che firmavi le tue transazioni.
Perché rende la storia ancora più torbida.
Perché se tu vuoi fare, come dire, se una banca viene accusata di riciclaggio è perché effettivamente la banca ha preso possesso dei fondi e dato i fondi a qualcuno che non li doveva dare. Cioè,
Certo,
ok? Mentre qui in
certo.
realtà non era esattamente così. E quindi era. Io ho il sospetto che abbiano fatto un po' una roba alla Ulbricht. Adesso dobbiamo attendere qualche giorno che arrivino esattamente i dettagli. Ma magari li hanno sorpresi a dire qualcosa che non dovevano dire. Perché di
Gli hanno
per
beccati a fare delle cose che non dovevano fare, quindi li
sé. Ma
hanno.
sì, magari dare dei consigli a persone a cui era meglio non dare consigli. So, diciamo, una roba del genere.
Questo tipo di cose che sappiamo. Gli americani non le lasciano passare poi quando
Sì.
fai questo tipo di cose.
Il problema è che poi fa comodo perché loro usano queste scuse qui per rompere le scatole a effettivamente a rendere questi strumenti di privacy, a chiuderli perché sostanzialmente l'hanno chiuso questo
Certo,
il
certo.
coordinatore samurai, non c'è più.
Sì, perché poi si è scatenata tutta un dibattito su X, no? Su Twitter, sulla privacy, no? Come se chiunque offrisse servizi di privacy poi
Sì.
è targettato dal governo, ma non è veramente così. Forse c'è qualcos'altro dietro, per cui se la sono presa con Samurai, come dicevi tu, chissà che, chissà come.
Anche perché di nuovo, se tu sei un'economia piccolina o che devi assolutamente controllare come vengono spese le tue risorse, io capisco che tu devi avere visibilità dei metodi di pagamento. Però se invece, cioè, il GDP americano è bello grosso, quindi cioè, anche se tutto Bitcoin, cioè, Bitcoin non è ancora abbastanza grande da prestare quel tipo di problema.
Ma assolutamente no.
E poi soprattutto in teoria adesso, a parte la deriva DEM che stanno prendendo gli Stati Uniti, in realtà la proprietà privata lì era rispettata, no?
Certo.
Proprietà privata senza privacy, sì, esiste, però insomma non è. È più
È più
debole,
debole.
esattamente, è più attaccabile di sicuro, ecco.
Certo. Quindi in realtà la vera domanda qui è: ma perché se la sono presa con un provider di servizi che erano in qualche maniera privati, eccetera, eccetera, eccetera? Quindi la vera domanda è: c'è veramente una magagna sotto per cui questi l'hanno fatta fuori dal vaso e dunque giustificata? Alla Rosulbricht, come dicevi tu, Rosulbricht nel bene o nel male ha chiesto a qualcuno di ammazzare un altro. La legge è chiara: quando lo fai, ti mettono in galera per tutta la vita. Qui è la stessa cosa: quelli di Samurai hanno fatto una cosa fuori dal vaso per cui se lo meritavano, o c'è una volontà di mandare un messaggio politico, economico, la privacy va bene fino a una certa?
Ma Purtroppo può anche essere, io però non riesco a capacitarmene. Cioè, è una pubblicità che stanno facendo, non so, la Svizzera, El Salvador.
Ma sai, il John Smith medio dell'Oregon, che cazzo ne sa di mettere, scusa, che cosa ne sa di mettere i soldi in Svizzera?
No, ho capito, però anche tutto lo sviluppo, quindi tutto l'ecosistema di sviluppo su Bitcoin. Purtroppo se tu vuoi fare una società Bitcoin negli Stati Uniti, boh, tanti iniziano a dire, ma è veramente il posto giusto per farla? Perché...
Che è in contraddizione con quello che è successo finora,
Esattamente. E quindi
degli
a me
americani
fa
che
un po' strano,
stavano.
forse non, cioè, non stanno capendo bene cosa stanno combinando, ecco.
Ho
C'è la
capito, ho
Warren che è
capito.
partita sta spada tratta, ma non è che abbia proprio le idee lucidissime
Cioè,
neanche lei, ecco.
ragazzi, per chi ci ascolta, no? C'è tutto il discorso che gli americani stanno facendo fiorire tutto l'ecosistema blockchain, crypto e compagnia cantando, miner anche, ricordiamo tutto, ne abbiamo parlato per tantissime puntate, il tema dei miner in Texas, e poi fanno una roba del genere, quindi
È un po'
è
si
quasi
danno la
incoerente,
zappa sui
capisci?
piedi, come dire.
Danno una zappa sui piedi, tu fai fiorire un ecosistema e poi spari in testa a uno che è fiorito dal tuo ecosistema. Tu dici, o c'è qualcosa dietro che veramente l'hanno fatta fuori dal vaso, oppure c'è uno ossimoro qui
Esattamente.
di direzione, c'è qualcosa che va in controtendenza.
Quindi questa era la mia osservazione, cioè mi è sembrato molto strano che se la fossero presa proprio così con un servizio appunto di Bitcoin dove non c'è il rischio di essere una security e bypassare i capital market, bla bla bla. È un
Certo.
servizio tecnico, adesso boh, non pulitissimo perché a me non ha mai ispirato fiducia, però comunque non aveva il controllo dei fondi, ecco, non era una banca, era semplicemente uno strumento che tu potevi usare per fare queste transazioni particolari. E il rischio è che stai spaventando tutti i VC, no?
È quello, stai spaventando tutti i VC, stai spaventando tutti l'ecosistema di nuovo emergente da là, quindi io ti direi, non voglio credere che sia un messaggio politico, voglio credere che ci sia una magagna vera e propria, perché se così non fosse sarebbe un atto di, non voglio dire di prepotenza, perché non è prepotenza, ma un atto di forza disproporzionato, sproporzionato rispetto a quella che poi è l'entità della cosa al netto dei fatti che sappiamo oggi. Magari domani scappa fuori qualcosa, settimana prossima puntata, diciamo ragazzi, questi hanno fatto un casino, non si sapeva, non lo sapevamo, quindi meritano di essere in questa posizione. No, interessante perché poi riverbera su tutto l'ecosistema, no? Riverbera, fa un crollo di fiducia, c'è un crollo di trust nella situazione, c'è insomma, nel supporto. Che devi fare?
E tra l'altro, altro metodo che oggi è postato su X con Gigi sono le carte Magic, anche quelle sono state utilizzate per fare riciclaggio. E quindi, come dire, cos'è che non può essere mai utilizzato per fare riciclaggio? Boh, niente, cioè, volendo
Tutto può
puoi
essere
usare, cioè,
utilizzato per fare riciclaggio. Ma di
qualunque
che stiamo
cosa.
parlando?
I nail saloon, le pizzerie, pizza, sai quante pizze sono state fatte per riciclare? A voglia, quanti
Il
scontrini
cosiddetto
battuti, senti.
scontrinare, non so se ti suona, lo
Cioè,
scontrinare.
con 1 chilo di farina faccio 10 pizze, ne faccio 12. Se ho 12 scontrini, vuol dire che ho fatto 12 pizze, o forse no, chi lo sa. Come dire, guarda, bandiamo anche le pizze, cosa facciamo? Boh, non so, come dire, non
No,
è.
c'erano casi eclatanti di taluni tipi di ristoranti con una cucina particolare che non voglio menzionare stasera per non avere la svolta a casa tra 2 ore, però c'erano taluni tipi di cucine presenti in questa nazione e in molte altre che erano famosi per lo scontrinaggio, no? Cioè, come dicevi tu, no? Io ordino X ingredienti dal mio fornitore, di solito ci si fanno 10 cene, dico un numero a cavolo,
Sì.
100 cene, quella sera fai 300 cene e
Ah,
200
proprio.
cene vengono da nulla e ci sono i soldi nella cassa e gli
questi non erano
studenti.
molto bravi con la materia, è un po' esagerato, però dai, insomma.
Ma sai com'è? Cioè, vallo poi a dimostrare, cioè, vallo poi a
Ah, è
dimostrare.
difficilissimo. Però
È
ovviamente,
difficilissimo.
cos'è, se devi
Cioè,
fare
devi
un po'
fare il
di...
conto per ingrediente ordinato dal fornitore contro quanto ne hai messo nel piatto. A caso diventa una missione
Eh
impossibile.
no, infatti.
Però sì, è difficilissimo.
Sì,
Quindi
appunto.
scontrinate, amici che avete attività.
Cioè, questa cosa del money laundering non ha... Cioè, proprio nasce male, questa cosa di prendersela con i metodi di pagamento e lascia comunque aperta l'attività... Cioè, il metodo di pagamento è l'ultimo dei problemi.
Esattamente, come se il mezzo facesse il ladro.
Infatti.
No, non è il mezzo che fa il ladro, è l'uomo che fa il ladro. Poi come ruba il ladro? Ma cioè, nella storia si sono visti dei modi
Esattamente.
diversissimi, clamorosi. Non è una cripto o la Fiat. Cioè, l'uomo è il ladro perché vuole, ha brama di guadagnare di più, ha brama di fare soldi senza sbattimenti. Non so, mille motivi per cui l'uomo diventa ladro. Ma non è il problema del mezzo con cui paghi che diventi ladro. Il problema
Esatto.
è che là che puoi rubare.
Ecco, il giorno che capiranno questa cosa magari risolveranno il problema. Fino ad allora andiamo tranquilli che il money laundering dorme sonni sereni, che nessuno, che anche se gli
Cioè,
tolgono
ragazzi.
Bitcoin va avanti tranquillo, ecco, non c'ha
No,
bisogno di
esatto, cioè, vogliamo ricordare, tu
Bitcoin.
stasera hai fatto l'esempio biblico dell'evasione delle tasse dai tempi degli antichi egizi, una storia biblica. Abbiamo fatto una puntata sulle ruberie di Stato dell'impero romano, intingevano le monete nel liquido d'argento, le facevano di bronzo per fregare. Sono 27 secoli, 40 secoli che ci sta il money laundering. E che qualunque tecnologia gli uomini trovano un modo per fregarla.
Esattamente.
Quindi non è il problema della tecnologia.
Esattamente. Non so, tu cosa ne dici, ma questo i governi più grossi hanno più cioè, fanno queste attività per giustificare il fatto che sono così grossi o è perché non sanno più cosa fare, devono inventarsi qualcosa? Cioè, perché è una delle due, secondo me, concentrarsi su
Ma
queste... Su queste tesi che è tipo combattere contro i mulini a vento, cioè combattere contro il money laundering. Vai, fai,
secondo
non
me
lo
è il vecchio sistema legionario.
so.
Puniscine uno, educane cento. E questo sistema è ancora vero. È ancora vero. Nel senso che mi è appena arrivato un flash in testa di una cosa. Ma è vero che qualunque volta un governo voglia implementare determinate politiche, non possono farlo a 360 gradi. Giocano sull'esempio. Io prendo uno, lo corco, scusa, uso un termine romanesco, lo corco, gli faccio vedere i sorci verdi, lo corco di botte e tutti gli altri si impauriscono e magari tendono a comportarsi meglio. La decimazione, prendi uno su 10, gli altri 9 lo ammazzano a bastonate, tale quale. Che è quello che succede, secondo me, per mandare un messaggio nell'ecosistema, perché sarebbe impossibile per i governi andare a prenderseli tutti, sono troppi, è troppo
Sì, no,
granulare
infatti.
come operazione. Quindi, se chiedi a me, ad oggi la mia sensazione è che ci sia un'operazione di marketing fatta per scoraggiare determinati tipi di attività, determinate tecnologie, e quindi io prendo il mio bell'esempio di quella cosa che voglio andare a scoraggiare, di nuovo, scusate il romanesco, lo corco, e da lì spero che l'ecosistema si comporti in una maniera diversa, che più o meno è quello che sta succedendo, perché date le reazioni che abbiamo visto, almeno che ho visto su Twitter, non lo so, sicuramente andando avanti ci possono essere delle variazioni sui comportamenti attuali, non lo so, ma faranno la stessa cosa con tutto. Ti ricordi quando, scusa, faccio un esempio cretino, io non seguo il calcio, tu non segui il calcio. Nel 2014 in Germania, nel 2013, presero il capo del Bayern Monaco e lo misero in galera per frode fiscale, per una cazzata, aveva evaso, ma lui neanche lo sapeva, figurati, un multibillionaire tedesco che cazzo, aveva rubato una cazzata, 10.000 euro, 20.000 euro, che sicuramente era un errore di sistema. Però in quel momento in Germania c'era una sorta di cultura del devi essere immacolato, E a me è sempre risuonata andarsela a prendere con un multibillionaire capo del Bayern Monaco per una stupidaggine, 2 lire, come un vogliamo mantenere una politica di essere candidi nella migliore delle ipotesi. Quindi io interpreto così queste operazioni roboanti, no? Poi tutto può essere.
Sì. No, ma la mia domanda è, vabbè, a parte il roboante, ma è utile a qualche fine o è perché non sanno cosa fare? Perché
Ti chiederei qual è il fine?
non
Qual
è,
è il fine?
cioè, finora è l'unico fine che vedo è controproducente, cioè un progetto che vuole sviluppare qualcosa con Bitcoin dice, vabbè, magari non lo faccio negli Stati Uniti, cioè, boh, cioè, non so, finora vedo è controproducente. Abbiamo assodato che money laundering verrà fatto con e senza Bitcoin, senza problemi, con e senza cripto, senza problemi. Quindi lì non hai fatto niente. Per cui, boh.
Poi voglio dire, andarsela. C'è una domanda ulteriore. Perché vuoi mandare quel messaggio?
Tra l'altro.
Tra l'altro, cioè, perché c'è questa necessità? Hanno appena approvato gli ETF, è appena stata sdoganata sui mercati. C'è BlackRock che fa il... C'è Larry che
Esatto.
fa il bello e il cattivo
C'hanno
tempo.
già
Ma
dentro,
perché?
cos'è, il 2% di tutti i Bitcoin sono già lì dentro, quindi
Sono lì dentro, quindi sì. Ma perché? Cioè, ti giuro, una domanda genuina, non lo faccio per fare polemica. Perché andarsela a prendere con Samurai?
Non ho idea. Cioè, allora, nel contesto della puntata di questa sera, che è la income tax, tu su Bitcoin non puoi, cioè non esiste, cioè se tu hai le tue chiavi private, tu sei tu che paghi lo Stato, ok? Lo Stato da te non prende niente. Concettualmente questa cosa potrebbe spaventarli. Però di nuovo, hai l'ETF, hai già convinto tutti i boomer a comprarsi l'ETF. Il
Esatto.
2% dei Bitcoin sono già lì dentro.
Esatto.
L'altro 1% c'era Saylor, anche lui. Che bisogno hai di andare a rompere le scatole chi c'ha, so, 0,1, 10 Satoshi? Ma che c'è? Boh.
Esattamente, quindi una domanda aperta, io non ho una risposta a
No,
questa
neanche io,
domanda, ma
infatti. Qual è la strategia di... cioè, perché?
perché?
Cioè, è anno elettorale, c'entra qualcosa? Bisogna promettere a qualcuno qualcosa? Però che promessa il
Ma
cavolo è?
figurati
Cioè,
quanto
boh,
peso abbiano gli
ma che gli
elettori di
interessa poi?
Bitcoiner,
Infatti.
non gliene frega niente a nessuno, non gliene frega niente a nessuno. Può essere una manovra per far vedere quanto candidi siano le istituzioni nei confronti di quello che era il motivo 10 anni fa che dicevano che scompravano la droga in Bitcoin, queste cazzate qua del 2012-2013. Mi sembra anacronistico. Te la pigli con una tecnologia che offre un servizio su Bitcoin dopo che tu sponsorizzi e fai fiorire l'industria fregando, te la ti ricordi, erano tutti in
Sì,
Cina, sono
esattamente.
scappati in Tagikistan, in Texas, compagnia tanto. Boh, mi pare controproducente. Non lo so, al netto di tutto ha poco senso. Avrebbe più senso se domani mattina scopriamo che il capo di Samurai aveva mandato 10 Bitcoin per ammazzare qualcuno alla Ross Ulbricht, non lo so, una cavolata del
Sì, o
genere,
magari
una
secondo
macro.
me avevano consigliato qualche schema, perché chiaramente il money laundry non è un pagamento, cioè il money laundering è uno schema, tu hai bisogno di un business, hai bisogno dei clienti che hanno i soldi puliti, cioè hai bisogno di... cioè, E secondo, la cosa che a me puzza è che magari hanno dato dei consigli espliciti su come utilizzare questo strumento all'interno di uno schema di riciclaggio vero.
Che a
Vediamo
questo
se la mia
punto
intuizione o i miei leak sono accurati o no.
avrebbe Tom,
Ok.
avrebbe sensissimo perché sarebbe l'unico motivo che giustificherebbe una mossa così strana in qualche modo di questo tipo. Lì tu dici che si hanno consigliato a qualcuno importante come fare delle porcate,
Esattamente,
arrivano
esattamente.
e ti corcano, giustamente. Ci sta, lì ci sta. Perché sennò entriamo nel reame della filosofia. Quindi per
Esattamente.
me, molto pragmaticamente parlando, avrebbe senso se si scoprisse una cosa del genere. Assolutamente. Assolutamente.
Ecco, questa era la mia
Assolutamente.
speculazione a riguardo. Poi sulle
No,
tasse, non lo so, a Carpatos, come facciamo sulle tasse?
ma io direi a Carpatos le tasse, cioè noi facciamo uno stato simil Stati Uniti fino al 13, al 913, cioè a me piace l'idea. Uno stato federale dove tu hai la tua contea, Gigi ne ha un'altra, Emma e Gatto ne hanno un'altra, io sindaco plenipotenziario di un altro pezzetto E poi facciamo uno staterello federale dove andiamo d'accordo tutti quanti.
Abbiamo l'esercito condiviso perché ci tocca, però
Però,
ci finanziamo con la.
sai che cosa mi piacerebbe? Tu mi hai triggerato una cosa. Io conosco pochissimo, pochissimo le politiche monetarie statunitensi fino alla Fed. Quindi mi verrebbe da dirti, ma
Prima, ok.
come minchia hanno fatto questi a fare uno Stato che funzionava per 150 anni senza un income tax? Perché io sono condizionato a
Aspetta, per...
pensare.
vuol dire che avevano i dazi, le tasse di vendita, quella roba c'era lo stesso.
C'era
Sì,
l'IVA, i
quella c'era lo
dazi.
stesso, esattamente.
D'accordo. Questi hanno fatto tantissime guerre nel mentre.
Ma infatti nelle guerre nel 1812 hanno introdotto la prima income tax, esattamente,
Ho
certo.
capito, ma quello che ti vorrei dire da un punto di vista cinico è non è che gli americani nel 12 si svegliano, in 2 anni diventano una superpotenza che abbatte gli europei. Cioè, gli americani erano fortissimi dalla loro fondazione, 1776, arrivano all'alba della prima guerra mondiale carichi, armati come i diavoli, e vincono la guerra. Quindi il sistema pre-income tax ha creato uno stato fortissimo. Poi d'accordo, magari mancava la virgola, ma io non credo che tra il 13 e il 15 che loro entrano in guerra, 2 anni abbiano cambiato dalla notte al giorno la
Ah no, beh
struttura
certo,
dell'esercito
l'impianto
americano.
industriale, la produzione di tutto quanto, quello c'era
Questi
già, ovvio, certo che sì.
avevano una potenza bellica clamorosa dalla loro nel tempo che si è creata magari nell'Ottocento. Quindi mi incuriosisce capire come hanno fatto a mantenere una ricchezza stratosferica al netto dell'assenza dell'IRPEF o della income tax o di tutta questa roba. Perché capiscimi, no?
Beh, era
Io
un mondo diverso,
vorrei
però non lo
capire
so, da studiare bene, però ad esempio
da studiare, non lo conosco, non lo
da chi
conosco.
venivi invaso? Dai canadesi? Con i dollari con sul tizio giocò, ok, no, i canadesi non invadono
D'accordo, ma nel
nessuno.
15 questi hanno la potenza bellica di fare la guerra all'Europa. L'Europa era da
Cioè. Hanno avuto la
20
potenza
secoli.
bellica di intervenire, di costruire un sacco di roba, sì,
D'accordo. E
sì.
poi in 20 anni non avranno avuto l'income tax come ce l'abbiamo noi al 50%. Sarà stata graduale, saranno partiti, no? Tu mi dicevi a qualche punto
Sì,
percentuale nel
esatto.
13, magari saranno saliti negli anni 20 con la crisi dei mercati e cazzi vari. Però questi
Assolutamente.
qui arrivano con una income tax ridicola ad avere nel 40 una potenza bellica da annichilire le più grandi potenze
Sì, però
europee
guarda che tu stai al
combinate.
tempo è potenza industriale, perché bellica, sai, boh.
Certo.
Industriale, loro la Ford faceva
Infinita.
macchine e vabbè, ok, adesso c'ha carri armati, però quella era
Esatto.
la vera
E non
potenza,
avevano
ok.
limiti, non avevano limiti. Cioè, bisogna fare 40 fregate, ce ne affondano
Esattamente.
10, noi facciamo altre 40 fregate. Cioè, non avevano limiti l'unico limite era la velocità a cui riuscivano a produrre. E
Esattamente.
dato che noi siamo condizionati dal fatto che siamo tassati al 50% e non funziona niente, mi incuriosisce da morire, ma come hanno fatto questi solo con l'IVA a creare la più grande potenza del mondo industriale, bellica? A creare la più grande ceto medio a
Di
livello di
nuovo,
ricchezza. È
lo ripetiamo,
incurioso,
lo Stato non può
esatto.
creare niente, no? Non può
No,
creare
massimo,
niente.
vogliamo creare risorse. La teoria classica dice che riallocano risorse in una maniera
Esatto, e
fraudolenta
quindi se tu hai poca gente
e
che riallocca poche risorse, magari le sminchia di meno, no? Cioè, l'idea è quella.
sicuramente. Sicuramente, con gli F24 da pagare e le tasse in anticipo, ridicolo, ne parlavo,
Sì.
ma guarda, non ne parlavo a un trampiano, ne parlavo a novembre con un hippie democratico di 70 anni,
Democratico alla Nancy o democratico democratico? Perché sono due tipi di democrazia.
democratico alla Nancy,
Vabbè, così
democratico
sono
alla
capace.
Nancy.
È così anch'io. È così anch'io allora, va
E
bene.
non voleva credere che io avessi dovuto pagare in anticipo le tasse per l'azienda sulla previsione di fatturato. Dice, no, questo non è possibile.
Caro mio,
Caro
sì, caro
mio,
mio.
caro mio!
Ne hai di tasse
Questa
tu ancora da
cosa
scoprire. Beato te che sei
ha
democratico alla
voglia,
ne democratico alla Nancy. Beato te.
ha voglia. Bene. Bene, sì, quindi è così, e quindi è così. Vabbè, se ne sentono in tutti i colori. E
Bueno.
va bene. Bene, Tom. Allora, facciamo i classici ringraziamenti. Ringraziamo tutti quelli che si scaricano i nostri podcast,
Grandi.
che ci guardano su YouTube, che si iscrivono al canale di Telegram. Ho visto i nostri follower su Twitter, sono scesi a 4,95,
Perché
4,98.
a volte sono dei bot che mi seguono e allora quando mi accorgo che sono le signorine
Attenzione, The
cinesi le
Bitcoin
blocco.
Stallion, ragazzi, Thomas, noto negli ambienti dell'intelligence americana, all'Langley Falls lo
Sì. Per
conoscono come The Bitcoin Stallion,
i
e
meme, sì.
lì aveva almeno svariate decine di bot fatti dalle sue conquiste che lo
Esatto.
seguono. Adesso ci hanno lasciato, quindi siamo a 498 follower. Mi raccomando, mancano due follower. Adesso andate sulla pagina di Twitter, su X del Cabana. Seguiteci, vogliamo tornare a 500, vogliamo sfondare 500. Grazie a tutti voi che vi guardate le puntate su YouTube, che vi iscrivete al canale, che vi scaricate i podcast, ci fa immensamente piacere. E lo sapete che se arriviamo a 1000 follower su Twitter, Thomas farà un calendario. Quindi mi raccomando, qui lo abbiamo
Calendario di
detto.
Satoshi, va bene.
Ripetiamo.
Di
No, no,
Dorian Nakamoto, sì.
un calendario stile Pirelli. Che manderemo alla CIA, all'Langley Falls, e otterremo risultati straordinari. Ciao Tom, settimana
Ciao.
prossima!
Ciao, buona settimana a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.